3, 2, 1 e thank you for coming. Io sono Alex Zocchi, questo è The Shield of Sports, TSOS racconta la Serie A. Ed è con me tornato il buon Matteo Apostoli. Ciao Matteo.
Ciao Alex e buonasera a tutti i fan di The Shield of Sports.
Allora, oggi abbiamo tanti temi perché è una giornata di campionato che si è conclusa con tre big match che hanno segnato la classifica. C'è stato il derby d'Italia, Juventus-Inter. C'è stato un match interessantissimo in alta classifica, ovvero Atalanta-Napoli, e un altro derby, oltre a quello d'Italia, il derby di Roma, Roma-Lazio, più anche altre sfide che andremo ad analizzare. Però questi sono i topic principali che non possiamo non ignorare, perché la classifica adesso inizia a ridosso di Qatar 22 ad avere una certa forma più definita, diciamo così. Ma prima di iniziare, come sempre, vi ricordo che TSOS racconta la Serie A non è l'unico podcast che The Shield of Sports vi porta. Sul sito di The Shield of Sports troverete tantissimi altri podcast e interviste varie di gente appassionata che porta tante varie altre discipline e non solo. Quindi consigliatissimo, ma ovviamente prima si finisce ad ascoltare il nostro buon TSOS racconta la Serie A. Matteo, ti è piaciuta questa giornata di Serie A? E la sì. Sa parte?
Ormai non la considero perché so già il risultato più o meno all'inizio di ogni giornata. Però sì, comunque è stata una bella giornata culminata con questa ultima bella partita del derby d'Italia. Quindi sì, decisamente sì. Con un occhio sulla zona della competizione di retrocessione, no? Tipo Salernitana-Cremonese, è stata una partita bella, combattuta,
intensa.
Tanti gol, intensa, insomma. È sempre bello quando hai le giornate in cui entrambi gli aspetti della classifica sono movimentati, come dire, mm-hmm. No? In questo caso è stato proprio così, quindi sì, decisamente una bella giornata.
Però partiamo dall'ultima partita, quella che ha concluso la dodicesima giornata di campionato, perché la tredicesima, pardon, perché il derby d'Italia ci ha fatto vedere forse per la prima volta in campionato una Juve che gioca bene.
Sì, decisamente sì.
Perché qua si potrebbe iniziare a parlare di meriti e demeriti delle squadre, demeriti soprattutto dell'Inter, però visto che non siamo abituati a vedere la Juve giocare bene...
Frecciatina.
Ma è un dato di fatto però, possiamo vedere tutte le frecciatine che vogliamo, però se la Juve ha questa classifica e ha anche avuto quel percorso fallimentare in Champions, ci sarà un motivo. Però, onore al merito, ha giocato tra l'altro con sempre tanti infortunati in panchina o in tribuna, con i giovani Miretti e Fagioli, il secondo tra l'altro ha anche segnato il secondo gol su doppio assist di Kostic.
Maledizione.
MVP della partita.
No, sono contento per Kostic in realtà, perché comunque la Juventus aveva iniziato un po' malino, no? Non aveva mostrato quell'incisività che ha mostrato stasera, devastante, due assist.
So che ti piange il fantacalcio, però.
Mi piange il fantacalcio, però insomma, da una parte sì, da una parte no, perché in realtà ho due fanta, uno in uno è presente, perciò insomma, ecco, se si risveglia da una parte va bene, dall'altra oggi no.
Per il Matteo Apostoli fan club questo è altro, però
esatto.
Al di là di tutto, può essere questa la partita del rilancio della Juve, perché sappiamo che ci sono ogni tanto nel percorso di una squadra di calcio c'è quella partita che fa da spartiacque, prima giochi male, dopo capisci certe cose e inizi a giocare bene, perché alla fine l'Inter, l'avversaria che ha perso, ne è l'esempio, visto il Barcellona che ha un po' resuscitato la squadra di Inzaghi.
Mm-hmm. Allora, beh, diciamo che vista la situazione in classifica delle due squadre, secondo me non è ancora esattamente quel crocevia che o una o l'altra, o la Juventus e l'Inter, deve affrontare per vedere esattamente se finalmente c'è il cambio di passo e si può ritornare in carreggiata per la competizione, perché più o meno erano lì, sono lì in classifica. Era una lotta più che altro per decidere chi è che può cercare di ottenere lo sprint decisivo per cominciare a rimettersi in sfida, ma sopra la Juventus sono altre quattro squadre altrettanto pericolose e che sarebbe interessante da vedere appunto in un faccia a faccia con questa Juventus rinata. Sarebbe capace di affrontare un Milan, un Napoli, esattamente proprio un Napoli con questa intensità qua, perché io l'Inter l'ho vista bene nel primo tempo, cioè la Juventus era abbastanza arretrata, non ha fatto granché, e dopo che l'Inter ha cominciato a calare, dopo il gol in particolare di Rabiot, la Juventus ha cominciato un attimino a dilagare approfittando della confusione dell'Inter. Però se le cose andavano diversamente, secondo me è ancora un po' presto per parlare di crisi risolta, diciamo.
Però diciamo che per risolvere le crisi questo è un buon starting point, ecco.
Decisamente sì.
Il derby d'Italia sicuramente è una partita che delinea un po' il tuo percorso. E se lo delinea in positivo per la Juve, tra l'altro è la seconda partita in cui gioca Chiesa dopo il match con il PSG in Champions. Ha giocato una mezz'oretta Federico Chiesa, ha
Quasi
anche rischiato di
segnato.
fare il gol, una bella parata di
Sì. Anche
Onana. Onana,
se c'era il fuorigioco, però comunque c'è stato lo scatto.
tra l'altro Onana ha fatto delle paratone in questa partita.
Eccezionali. Eccezionali, veramente. Ha
Poche
tenuto in
parate,
piedi.
ma molto decisive, insomma sarebbero state più decisive in caso di un risultato quantomeno un pareggio, però
È stato decisivo per farmi pareggiare a me, perché se segnava Kostić anche quel gol,
oggi lui è
insomma.
molto affranto, fantacisticamente parlando.
Oggi, beh,
Sì.
risaliamo a settembre.
Oggi la soffri di più. E, detto questo, però, se da un lato sorride la Juve, dall'altro invece c'è l'Inter, che viene da un mese e mezzo estremamente positivo, appunto, come detto prima. Un percorso che è iniziato male da agosto a settembre, poi c'è stata la sfida col Barcellona e là la squadra si è ritrovata. Anche interviste, se non sbaglio, di Bastoni. Adesso non vorrei dire una cafonata, mi pare di Bastoni, che disse che ci siamo riuniti nello spogliatoio, abbiamo parlato, ci siamo chiariti, eccetera, eccetera. Effettivamente, poi è un dato di fatto che l'Inter da Inter Barcellona 1-0. Si è qualificata agli ottavi di Champions nel girone più difficile de degli 8 gironi. In campionato le ha vinte quasi tutte, il percorso, e soprattutto l'Inter gioca bene. Non si può dire giocava, perché alla fine questa è una partita a sé,
A
che
sé,
parla a sé, parla
sì.
per sé. Però quello che lascia sta partita è che sì, da un lato la Juve ha giocato bene e ha meritato, dall'altro invece l'Inter ha giocato a tratti molto male, come non la si vedeva da prima del Barcellona.
Sì, sono d'accordo, anche perché sembrava appunto l'Inter nel suo percorso di crescita, no? Finalmente dopo appunto le sfide in Coppa. Invece questo improvviso stop sarà interessante andare a vedere come peserà psicologicamente sui giocatori che, come ti dicevo anche qualche podcast fa, secondo me non è completamente risolta l'Inter. Ha avuto una brutta crisi prima di avere quel periodo un attimo di picco. E non è detto che non possa ricapitare, perché abbiamo visto che la squadra ha quelle fragilità psicologiche che secondo me ha dimostrato anche in campo oggi, un attimo, essere presi in confusione per un gol che ci sta in una partita così importante non è accettabile per una squadra che ha delle ambizioni in questo campionato. E vai a indagare quali sono le responsabilità dell'allenatore che non è in grado di distribuire la giusta tranquillità alla squadra, la carica, quelle cose lì, o forse c'è una serie di elementi in campo che non danno la giusta verve necessaria per rispondere a queste difficoltà, però è anche vero che l'Inter effettivamente in questo percorso di crescita ha giocato bene, ha subito poco, non ha affrontato una situazione come ha dovuto subirla oggi con la Juventus, subire gol in un momento in cui in realtà l'Inter stava giocando anche bene ed è stato lo spartiacque della partita anche di fatto, merito di Kostic sostanzialmente perché la Juve fino a lì non aveva costruito tanto.
Vabbè, effettivamente Kostic, come ho detto prima, è l'MVP del match alla fine, perché tutti e due i gol derivano da un suo assist, e non solo, nel senso che Kostic ha veramente giocato bene, strappi intensi, ha allungato la squadra, insomma, ha rischiato anche lui stesso di segnare su quella paratona di Onana che
Esatto, un
l'ha
tiro
deviata
incredibile.
sul palo.
Era un tiro veramente bellissimo, cioè il collo pieno, un siluro, stupendo da vedere.
Come si dice a noi, una sila.
Una siba,
La
una
siba.
sila, che cazzo dici?
Non dire le parolacce. Sei
Chiedo scusa.
una persona volgare. Adoperi un linguaggio trito e trinariciuto.
Triterriccio, ok, ma purtroppo quando si tocca il triestino lei sa, Don Zocchi, che
Non
purtroppo mi viene fuori il peggio di me.
Dai, Lella ci arriviamo dopo, povero.
Ah, il peggio di me, sottolineando, perfetto, ok.
Ora il calendario delle due squadre dice che effettivamente la Juve va. Non volevo arrivare all'Hellas, però la Juve effettivamente va a giocare a Verona contro l'Hellas Verona, quindi c'è una partita che sulla carta dovrebbe essere semplice, sulla carta.
Per lei la Sverona, sì,
Sì.
effettivamente sì, ma.
Mentre l'Inter c'è il Bologna che neanche farlo apposta, Bologna che invece batte il Toro. Mentre l'Inter c'è il Bologna, e Bologna che invece è una squadra che è abbastanza più in
E
forma,
ha
ha
brutti
vinto con.
ricordi anche, soprattutto.
C'è una vendetta da.
Esatto, da.
Sì.
Chissà che Onana. Non dico nulla, non dico nulla.
Il Vietnam di Radu.
Esatto. Che tra l'altro sta facendo in realtà un buon campionato, perciò...
Sì, sì. Adesso però c'è carne secca in porta, vediamo un po' se riesce a recuperare la propria titolarità.
Se la meriterebbe, insomma, anche soltanto per il riscatto di un... Perché un episodio non può condannarti una carriera, no?
Ma vorrei un attimo farti una domanda un po' generica. Poi arriviamo alla partita successiva. Anche perché l'Inter è un po' interessata nella mia domanda. Allora, viviamo un campionato particolare, il primo campionato dove è smezzato dal primo mondiale invernale Qatar 22, che fra circa 15-20 giorni dovrebbe iniziare, una cosa del genere, vado a memoria, mi pare attorno al 20 novembre. È un dato di fatto che le grandi competizioni influiscono un po' solamente ai giocatori, perché c'è chi gioca col freno tirato per evitare infortuni, c'è chi magari non gioca proprio, o comunque insomma, o c'è chi magari vuole dare il meglio di sé per essere convocato, dipende un po' dallo status del giocatore. Quanto tu vedi l'ombra di Qatar 22 su questo campionato? Perché io lo percepisco un po' come un campionato influenzato a livello di prestazioni dei giocatori dal fatto che c'è una competizione molto importante alle porte, e lo vedo influenzato in negativo spesso, devo essere sincero.
Sì, anche per me, anche perché oltre a considerare che poche vincono e tante perdono in questa competizione qua, ci saranno tanti giocatori che finiranno scoraggiati magari dal risultato di Qatar, e c'è da considerare la variabile, anzi infortuni, difficoltà fisiche, cioè rischiamo di trovarci veramente un campionato meno matto. Tutti stanno aspettando questa pausa, come dire, bene, c'è la pausa, ricaricheremo le pile, chi non gioca, chi gioca il mondiale sarà indifferente, si ripartirà, sarà sicuramente un altro campionato, ma come te anch'io non la vedo esattamente in termini positivi. Io mi vedo un campionato che sarà condizionato da infortuni e da affaticamenti fisici, perché non penso che verranno risparmiati i giocatori durante le fasi del mondiale, di conseguenza avranno il mondiale, dopo avranno la pausa natalizia. Ed è un bruttissimo stop, secondo me, perché secondo me i giocatori finiranno i mondiali con la testa la stagione è finita, no?
Sì.
E adesso c'è la pausa, sembra quasi che sia estate, adesso siamo in vacanza a casa con i familiari e si prepara la nuova stagione, si comincerà con calma. Quindi sarà, secondo me, un inizio di girone di ritorno bruttissimo. E probabilmente non sarà neanche un bel campionato nel complesso.
Che noi vivremo in campo per un Torino e la Sverona.
Sì. Torino e la Sverona, la prima trasferta a Torino per me, per quanto mi riguarda. Chissà che lei la Sverona appunto finalmente non si risvegli, Henry Capocannoniere.
No, però effettivamente io questa domanda te l'ho fatta sia per lo scopo della domanda appunto, ma anche perché effettivamente... per quanto nonno Dzeko possa fare comunque sta tirando la carretta da un bel po' Dzeko, però l'età ce l'ha, e ci sono partite come questa dove ha fatto un'evidente fatica,
però ha fatto il suo fisicamente,
sì sì, per l'amor del cielo, però questa Inter è un'Inter costruita per un attaccante che è in infermeria, per Lukaku. E la mia domanda è un po' una domanda al veleno, io non ne faccio spesso tante domande così, però è passato per la testa di 9 tifosi su 10 il fatto che si è rotto, poi torna, ma si rompe di nuovo, e a quanto dicono i giornali almeno sembra che però sarà guarito in tempo per il mondiale, ed è sempre a curarsi in Belgio. Adesso io non è che sto che ce l'ho con Lukaku o voglio usarlo lui come capro espiatorio, però per certi versi fa un po' da esempio, forse.
Come stanno approcciando questo fine andata,
certi giocatori,
alcuni giocatori.
Sì.
Secondo me sì, anche perché onestamente Lukaku a me è deluso molto dopo l'addio all'Inter, perché si è rivelato un giocatore che non ha molta personalità né capacità di prendersi le responsabilità delle proprie decisioni, perché è voluto andare al Chelsea, devi affrontare la situazione Chelsea, non nasconderti e scomparire, dare tutta la colpa alla dirigenza, cioè è stato veramente un comportamento inconcepibile per un professionista come Lukaku. Perciò, onestamente, come tu hai fatto la battuta al veleno, io ti do una risposta al veleno. Secondo me non ci sarebbe niente di strano se giocatori come Lukaku e altri probabilmente stanno adottando questo tipo di tattiche per conservarsi il palcoscenico del mondiale, che potrebbe essere anche un rilancio per giocatori come appunto Lukaku, che ha visto il campo quello che ha visto, ha contribuito quello che ha contribuito. E per poter far comunque lasciare un segno in questa stagione potrebbe essere una buona prestazione al mondiale. Sarebbe triste se al ritorno però non si vedessero altrettante buone prestazioni anche con una squadra che ne ha bisogno in questo momento.
Vabbè, là non lo auguro per nessuno proprio, non lo auguro proprio per il calcio in generale, perché sarebbe proprio una cosa abbastanza triste.
Perché sennò comunque per ricaricare le pile suggeriscono un prestito all'Hellas
Ah
Verona,
sì?
perché
Il
dicono sì,
mercato di
perché
gennaio alle porte?
esatto, Simon Rocco, ascolta e sappi che c'è questa opportunità. Ti prego.
Da un derby all'altro, perché si è giocato anche il derby di Roma. Roma-Lazio finito 0-1. Gol di Felipe Anderson su una errime guairata
Scaldabagnez.
di Scaldabagnez. Un bacio ai Bagnez che ci segue sempre. No, beh, adesso noi si scherza, però perdere un derby così fa male.
Sì.
Devo dire però che, e non so, e poi dimmi tu quanto sei d'accordo con questa cosa qua, è un derby che la Roma avrebbe comunque meritato di perdere.
Sì, come molte delle partite che ho visto della Roma in tutta questa stagione, alcune sono state buone partite in cui si è visto qualcosa, ma la Roma è veramente l'incompiutezza del progetto che si era promesso di portare a compimento in questa stagione da parte di Mourinho. Cioè, ho visto tanti passi indietro, cioè in termini di ritmo, di forma di alcuni giocatori. Abraham non lo conto più neanche nelle costanti e nelle variabili, perché è chiaro che ormai il giocatore ha quei limiti lì. La porta non la vede, forse, non so, è il caso di studiargli un altro ruolo da centravanti boa, come dire, di smistamento, ma perché finalizzatore è qualcosa di scandaloso. C'è poco altro da dire, perché proprio appunto non vedo neanche spiragli di miglioramento in alcuni aspetti della Roma, anzi, sconfitte come queste ti condizionano anche psicologicamente, cioè perdere un derby in cui poteva essere l'unico contentino di un inizio stagione un po' così altalenante, e poteva dare la carica all'ambiente, anche se c'è da dire che comunque la situazione di classifica della Roma non è compromettente per adesso, anzi.
No, è l'unica cosa che tiene a galla il progetto, secondo me, la
Esatto,
classifica
perché.
e il passaggio anche del girone di Europa League.
Esattamente, no? E quindi è un po' una Roma luce e buio, ma parecchio.
Double face.
Sì, double face, una faccia è molto più evidente dell'altra, diciamo, no? Oppure viene ricalcata molto bene dai media nostri italiani, però non vedo una Roma straripante, una Roma che sta crescendo, vedo una Roma un po' incastrata, un po' imballata, no?
Sai cos'è? Allora, una cosa che mi destabilizza dal guardare la Roma è che fa effettivamente fatica a fare più di tre passaggi consecutivi. E ogni tanto sembra che ci sia proprio una mancanza di idee, che è grave. Perché anche la Cremonese, per quanto magari per mancanza di tecnica dei giocatori o altre cose, riesce a combinare di più in certe occasioni. Proprio nel momento in cui la Roma ha palla tra i piedi, spesso, proprio guardando i giocatori, vedi che alzano la testa, non sanno dove passarla e la passano indietro.
Sì.
E sta cosa non è che capita una partita, perché una partita ci sta, anche due o tre ci stanno. Capita da metà settembre. Poi per l'amor del cielo, alla fine bisogna essere anche risultatisti, perché poi, come abbiamo detto, c'è una classifica che sorride alla Roma. C'è un girone di Europa League che con molta fatica, ma lo si è passato, al contrario della Lazio che vi vince il derby ma scende in Conference League.
Infatti,
Quindi
luce e buio a Roma.
luce e buio. Io vorrei capire, anche da te, quanto il progetto Mourinho sta funzionando e quanto Mourinho sta funzionando proprio come tecnico. Perché ultimamente, nell'ultimo anno, sta sfornando delle interviste post partita che, io devo essere sincero, se fossi un tifoso romanista non le gradirei affatto. Ma parlando proprio di pancia, non ho gradito quella volta che perse 4-0 con l'Udinese, disse meglio perdere 4-0 una volta che perdere 4 partite 1-0. Sì, ma intanto hai perso 4-0, hai fatto una figura da cioccolataio.
Esatto, queste affermazioni sono molto paracule, diciamo, no? Ecco questi termini qui, permettimelo, ma perché mi dà quella sensazione là sostanzialmente di un allenatore che è... ha forse toccato l'apice dei limiti di capacità tattica che può trasmettere a questa squadra e ormai si arrende al fatto che questi sono i risultati che si possono portare a casa. Ringraziate che non sono, non siamo peggio, ma non è un modo di ragionare, non è neanche il pensiero che devi trasmettere alla squadra, perché non vedo una squadra motivata e carica per affrontare.
Poi adesso la dichiarazione post derby è la squadra senza Dybala non gira, Dybala è fondamentale, eccetera eccetera. Poi qua si aprirebbe un discorso un po' più ampio che non è proprio il momento di affrontarlo, ovvero quello del ognuno la vede come vuole. Io penso che le squadre che siano giocatore centriche, quindi che girano attorno al giocatore, solo sono delle squadre che hanno delle forti mancanze.
Volevo dirle, infatti, c'è la Roma era Dybala dipendente quando ha cominciato ad assumere un buon stato di forma. Adesso che non c'è, si vede il buio, si vede il Mourinho, secondo me, perché questo secondo me è il massimo che Mourinho può, perché secondo me l'organico della Roma non rispecchia quello che si vede in campo. Secondo me ci sono giocatori buoni, giocatori che hanno piede, giocatori come Zaniolo, cioè
Madonna,
giocatori che possono cambiarti la partita e intorno a cui tu puoi far girare tranquillamente una squadra, e la squadra gira a mille se li sai impostare, no? Quindi secondo me proprio a livello tattico Mourinho è obsoleto, non mi viene altro termine da definire. C'è qualcosa di vecchio, non saprei neanche dirti precisamente cosa, ma c'è qualcosa che ho visto al Tottenham e che sto rivedendo alla Roma e che mi sa questo qui è rimasto indietro con le carte, come diciamo qua.
Dici che non si è aggiornato?
Più che non si è aggiornato, forse si è aggiornato, ma si ostina a vedere ad avere una sua visione di come le partite vanno affrontate e non è più consona col calcio moderno, un calcio che è molto fisico, che è molto incentrato sulle capacità fisiche più che tecniche, più che tattiche, sulla corsa, sulla dinamicità, sulla fisicità. E la Roma la paga tantissimo questa cosa qua, secondo me.
Anche perché poi il bello di questo derby qua è che noi passiamo da discorsi, quelli che abbiamo appena fatto sulla squadra giallorossa, sul fatto che sia dipendente da Dybala, sulla mancanza di idee, la fatica nel far gol e nel far risultati. Poi pensi alla Lazio, squadra che ha vinto 1-0 col gol di Felipe Anderson, e pensi che questa squadra è dipendente da due giocatori, non uno, da due, che sono Immobile, il bomber, e Milinkovic Savic, il capo di tutto, il sergente, perché dirige il direttore d'orchestra. E mancano questi due capostipiti della squadra e il derby lo vinci meritatamente, a tratti dominando la partita, tolto l'ultima mezz'ora del secondo tempo, ma che ci stava perché da Roma c'erano più attaccanti che altro. Ci sta che la squadra si abbassi, la Lazio difenda
con successo.
Altra partita mostruosa dei romagnoli, da dover di cronaca. E invece come analizziamo però la squadra Lazio, squadra che appunto anche in mancanza dei giocatori produce calcio, perché ha un'idea di calcio, perché l'allenatore è on fire. Nonostante poi, tra l'altro, a differenza della Roma, però venga da una brutta scoppola in Europa League e adesso deve fare la conference che tanto la dirigenza della Lazio ha snobbato.
Sì, non è facile effettivamente analizzare questa situazione, perché dopo la sconfitta in Europa, insomma, un contraccolpo psicologico era da vedersi, no? E forse l'approccio iniziale della Lazio un po' lo rispecchiava, e dopo c'è stato un gol regalato dalla Roma e magari a quello ha aperto una partita e ha trasformato una partita che avrebbe dovuto avere magari un risultato completamente diverso. Avremmo visto una Lazio in difficoltà, una Roma che, nonostante la sua difficoltà nel produrre gioco, comunque resisteva, una Lazio che non era più arrembante come prima dell'Europa League, no? E non è facile per niente. A tratti mi ricorda un po' il Napoli di Sarri, no? Molto inconsistente in alcune partite roboanti, alcune partite deludenti e con sconfitte assurde, prendendo un gol senza riuscire a farne neanche uno. È veramente strana, però nonostante tutto mi viene da dire che il progetto Sarri stia venendo molto meglio rispetto al progetto Mourinho, almeno come termine di impronta, come termine di personalità della squadra, no? Perché
tra l'altro progetti che hanno la stessa durata, perché tutti e due hanno iniziato lo stesso anno ad allenare nelle rispettive squadre romane.
E fa impressione pensare che un allenatore uscito dal nulla come Sarri stia vincendo una sfida di managerialità, di tattica con un mostro sacro come Mourinho, no? Questo fa un attimino riflettere su in che calcio viviamo oggi, no?
Poi, c'è sempre il discorso del campionato double fast. Poi parleremo di una Roma che a gennaio avrà Dybala, avrà Wijnaldum, che occhio che non se lo caga nessuno, ma tornerà anche quel centrocampista che proprio schifo non fa.
E chissà che la Lazio non perda Milinkovic-Savic.
Ma a gennaio la vedo difficile. Io se fossi Sarri mi vendono Milinkovic a gennaio, mollo baracca e burattini. Dico,
ma che m'ha fatto? Sì, effettivamente sarebbe assurdo, però non si sa mai, perché dopo l'uscita di Vlahovic, che ci stava però in quel caso lì, dalla Fiorentina, non è più intoccabile neanche la pausa di gennaio, come dire, no? Per dei transfer incredibili, spacca squadra.
Allora, secondo me sarà un mercato di gennaio interessante, perché ci saranno i gioiellini dei mondiali.
Infatti, stavo pensando proprio a quello, no? Quei giovani che sono stati buttati là, magari di quelle squadre un po' secondarie, che dopo verranno targhettate, soprattutto secondo me per compensare a qualche infortunio di troppo che uscirà fuori dal mondiale, quindi si comincerà ad andare a pescare, no? In quelli che sono rimasti in forma, però.
Si prevedono giocatori falcidiati in Qatar 22. Sì.
Anche perché le condizioni climatiche saranno un sacco di fattori, chissà che tipo di campo che sarà, anche perché abbiamo seguito un po' tutti, no? le condizioni a cui sono stati sottoposti i lavoratori, le qualità, i controlli non sono stati esattamente ineccepibili, no? Quindi io mi domando anche le condizioni del manto erboso, la qualità del terreno e un sacco di altre cose che dovranno andare ad essere affrontate giù in Qatar. Chissà, sarà veramente una variabile troppo caotica.
Io penso che la qualità degli stadi e del manto erboso sarà eccezionale. Ci sono stati dei grandi investimenti, più giornali hanno parlato di cosa è successo per costruire Qatar 22. Effettivamente, insomma, mi ricordo la denuncia della nazionale danese che diceva: noi non andremo al mondiale perché è un mondiale costruito sul sangue dei lavoratori. Io ho visto le foto, anche un documentario, insomma, hanno costruito degli impianti che sembrano almeno dai video, poi ovviamente lo diranno chi li vivrà quegli stadi, che tra l'altro avranno la durata di un mese e mezzo, perché anche quello fa piangere.
Ma no, dopo ci saranno tutte le supercoppe varie da giocare.
Sì, ma alla fine adesso non mi ricordo bene quanti stadi hanno costruito, però
follia, quante risorse.
È un mondiale usa e getta.
Sì. Peccato che i materiali non sono riciclabili, quelli che hai usato, perciò sarà veramente diventerà una cosa, diventerà quel posto una volta che saranno finiti i mondiali. Non puoi farci degli stadi d'atletica, perché gli stadi sono stati costruiti per il calcio sostanzialmente. Sì. Quindi cosa si fa, i concerti in Qatar? Incredibile. Ogni tanto non riesco a capire come gestiamo.
Io ritengo che Qatar 22 sia il punto più basso che il calcio abbia raggiunto nella sua storia.
Decisamente sì, svolto in una nazione che col calcio ha veramente poco a che fare anche, no? Cioè non ha mai avuto grandi tradizioni calcistiche, se non a livello amatoriale, quindi è veramente strano. C'erano tante altre destinazioni forse che si potevano considerare.
Perché per l'amor di Dio, scusa se ti interrompo, però è giusto che qualsiasi nazione possa ospitare un campionato dei mondiali di calcio o dei tornei continentali, ma deve essere anche in grado di farlo.
Esatto, per quello.
E il come è arrivata ad essere in grado sono le grandi testate mondiali che lo dicono, non io e Matteo di TSS racconta la Serie A, noi semplicemente riportiamo ciò che dice già testate molto più importanti. E anche altre nazionali, tra l'altro, perché appunto la nazionale danese poi alla fine ci andrà comunque, quindi anche un po' essere incoerenti, cari danesi, insomma, perché non vogliamo perché è brutto, però ci qualifichiamo e andiamo.
Sì.
O lo fai o non lo fai, insomma, se no diventano parole al vento.
Ma per quello ti dico, no, che è proprio una questione culturale. Se in quello stato non c'è una cultura calcistica da tot anni, non hai le strutture, perché se ci fosse stata, ci sarebbero stato un campionato vivo in Qatar, sarebbero stati costruiti degli stadi, perché il calcio lo si vive lì di normale, e allora sì, puoi ospitare un mondiale, perché la nazione ha nella sua cultura anche la parte del calcio, ha le strutture, non va stravolto il mondo sostanzialmente per crearci un mondiale sopra, e ci sta. ma farlo per puri motivi commerciali, che lo sappiamo benissimo che è quello il motivo sostanzialmente, cioè è inutile negarcelo, ci sono degli accordi, degli interessi commerciali nell'espandere magari i marchi dei propri campionati, delle varie federazioni calcistiche, però è veramente forzato. Viviamo in un'era veramente in cui tante cose sono estremamente forzate, e questa
sì,
è veramente...
Non solo Qatar, Qatar è l'esempio attuale, però potremmo farne una marea di esempi in tante altre nazioni, Occidente, Oriente, poco importa.
Esatto, no? Ma è proprio una questione di base, non ci sono le fondamenta per fare un mondiale lì. Adesso ci sono, ma dei costi troppo alti in tutti i sensi.
Tra l'altro mi ricordo, e poi chiudiamo il discorso perché effettivamente abbiamo un po' deviato, e tra l'altro mi ricordo che ci furono scandali simili anche per i mondiali in Brasile.
Sì.
Anche nei mondiali in Brasile c'erano testate giornalistiche che parlavano di tanti operai morti, e di un mondiale costruito
in fretta e furia,
è fatto male. Mi ricordo che c'erano degli stadi quando mancava una settimana all'inizio del mondiale che perdevano acqua,
sì, ancora, cioè, con i cantieri aperti,
sì. cioè ragazzi, sono mondiali di calcio, la finale del mondiale di calcio è il quarto evento più guardato al mondo, se non anche il terzo e il secondo. L'ultima volta che ho guardato era il quarto, perché il primo c'è il Super Bowl. Insomma, è rappresentativo di tante cose. E il fatto che sia macchiato da certe nefandezze di qualsiasi tipo, adesso non stiamo parlando di operai, ma potrebbe essere economico, sponsor,
ecologico.
Tutte le cose, ecologico. Insomma, secondo me è una cosa su cui l'intera FIFA, ma anche l'intera cultura mondiale in generale, dovrebbe un po' riflettere. Poi io comunque...
Anche perché se il massimo dell'indignazione è uscita fuori da una squadra che alla fine comunque andrà a giocare...
La Danimarca.
La Danimarca, sì. Ma anche quell'uscita io non l'ho capita, perché se la fai, quali alternative hai? Puoi solo non andare al mondiale dopo quell'uscita, non ci sono scappatoie che il mondiale viene spostato all'improvviso in un'altra nazione, avevi solo quella scelta, cioè è un autogol clamoroso quello della Danimarca a livello di immagine, dico, però almeno qualcuno ha avuto il coraggio di almeno parlarne, perché per adesso c'era il mutismo e l'acconsentimento di qualunque cosa venisse imposta dalla FIFA sostanzialmente.
Se tu ti immagini se Danimarca vince il mondiale,
beh, clamoroso, cioè, a parte che non so come la prendere il Qatar in generale.
Tra l'altro Danimarca che non sarebbe la prima volta che ci pardon, che ci prepara a certe sorprese calcistiche. Ma torniamo alla Serie A, perché abbiamo parlato di due big match su tre, il terzo è Atalanta-Napoli. Atalanta-Napoli che vede la fuga della squadra napoletana di Spalletti, era prima contro seconda. Adesso è impressionante, perché alla tredicesima di campionato c'è una squadra che ha più 6 sulla seconda. E tra l'altro io ti devo dire, lo dico dal primo podcast, secondo me il Napoli vince lo scudetto, e più vanno avanti le giornate e più sembra che
gufi bene,
che no, non gufo, io ci credo nella cosa. Anche poi io tifo Torino, quindi ti passi Milan, dici alla Guffi. Però effettivamente adesso c'ha questa fuga mostruosa. Ma questa partita qua, parlo soprattutto per chi ha visto la partita, mi ha ricordato un po', con i dovuti paragoni ovviamente, Milan-Napoli, ovvero un match in cui la squadra che ha vinto, il Napoli, non avrebbe meritato davvero tantissimo di vincere. Diciamo che un pareggio con l'Atalanta e addirittura una sconfitta col Milan sarebbero stati risultati più onesti, però alla fine il calcio è fatto così, puoi anche vincere facendo un solo tiro in porta. E alla fine il Napoli che ha vinto, e quei campionati in cui le cose ti vanno bene anche quando sul campo ti vanno male, insomma, è anche il destino che ti sta instradando verso il tricolore.
Sì, anche perché c'è da dire che il Napoli in questo momento ha fatto gli stessi punti del Napoli di Sarri nella stagione, cos'era, 2015-2016, quegli anni là. E quell'anno là c'è stata soltanto una Juventus stellare che è arrivata a 95 punti a impedire al successo del Napoli. Io quest'anno non vedo nessuna squadra che può ambire a un simile risultato in classifica, perciò effettivamente tutto sembra prendere la via dell'anno buono. Diciamola così, non aggiungiamo nulla anche a livello statistico.
E Mentre l'Atalanta, che è una squadra che quest'anno sta facendo la difesa la sua forza, perché effettivamente non è più l'Atalanta quella che faceva i 3, 4, 5, 6 a 0. È una squadra che adesso vince 1, 2 a 0, ma a 0, perché incassa veramente pochi gol.
Sì.
E qua invece il Napoli nel giro di pochi minuti fa due gol, il primo di Osimhen, il secondo di Elmas, in una partita dove mancava Kvaratskhelia. Io non so mai se lo pronuncerò in maniera corretta. Dijak Kvaratskhelia.
Beh, quanti giocatori che abbiamo pronunciato in maniere strane. Piontek.
Zesni.
Ogni tot serie c'è qualche giocatore che praticamente cattura chi deve scrivere la lista di fantacalcio in particolare. No? Coso direttamente viene approssimato.
È lui.
È lui, boh.
Però insomma, in mancanza di uno dei suoi top player, anche se vorrei forse sarebbe più corretto dire che questa squadra è composta da 11 top player.
Sì, effettivamente.
E in mancanza di uno di quelli forse più in luce, nonostante tutto, il Napoli vince, segna tra l'altro chi lo sostituisce, Elmas, a testimonianza della forza del gruppo. Meret, che io continuo a dire essere un buon portiere, è uno dei protagonisti della partita, perché effettivamente l'Atalanta qua avesse pareggiato, stiamo parlando di un risultato più onesto sulla carta. Ma più che parlare del Napoli, che è in una fuga clamorosa, anche poi passa da primo il girone di Champions, insomma è una squadra che è proprio più bella da vedere. Come può somatizzare l'Atalanta questa sconfitta, che a tratti è anche meritata?
Beh, proprio per questo penso che sia chiaro un po' a tutti che l'Atalanta non ha demeritato in questa partita, e quindi è assolutamente ancora in corsa e ancora si merita la posizione di classifica che ha in questo momento, perché tenere testa al Napoli così, un Napoli che è in forma da inizio campionato praticamente, non era facile. Di conseguenza l'Atalanta secondo me non avrà ripercussioni di nessun tipo, anzi magari troverà la carica finalmente di confermare che si merita quelle posizioni alte di classifica, perché lo scorso anno non è stato così scontato, anzi sembrava che l'Atalanta stesse riprendendo un attimino gli andamenti del pre-boom Gasperini, sostanzialmente, in cui veleggiava metà classifica e a volte anche un po' più in giù. E invece una partita così combattuta, che è come col Milan, alla fine ha premiato il Napoli, secondo me non ti penalizza, anzi finalmente ti conferma squadra che si merita di stare in quelle posizioni di classifica.
Ma che giocatore è Ademola Lookman?
Mamma mia, è il giocatore che io puntualmente metto in panchina.
Bravo!
Ecco, è quel giocatore là, ma che caspita, veramente una bella sorpresa. Ti giuro che quando è stato chiamato sostanzialmente a sostituire Zapata, non mi aspettavo assolutamente questa prolificità da un giocatore che non ha mai giocato con quella squadra, che non aveva mai giocato in Serie A. Cioè, veramente una bella sorpresa.
Guarda, un attimo, oggi abbiamo un podcast in cui siamo abbastanza
divaganti.
Siamo abbastanza, ma più che divaganti, siamo abbastanza bene coi tempi. Vorrei approfittare di un 5 minuti per affrontare un attimo un discorso molto interessante. Perché ho detto Lookman viene dalla Premier, giocava nel Leicester se non sbaglio, o comunque in una squadra di media. Il Leicester negli ultimi campionati è una squadra di media bassa classifica. Non è più il Leicester di 5 anni fa. Ma come Lookman è arrivato anche Vlasic al Torino, come Vlasic sono arrivati anche altri giocatori dalla Premier, e quasi tutti questi giocatori in Italia stanno facendo bene. È un dato di fatto che effettivamente la Premier è l'NBA del calcio, è il campionato superiore per eccellenza. Vedi anche Lukaku. Però affrontavo questo discorso proprio anche con un allenatore di calcio qualche giorno fa, ed è interessante pensare al fatto che io sono un po' stufo di sentire la gente che dice ma viene dall'Inghilterra, quindi da noi giocherà per forza bene.
Non è così scontato.
Non è così scontato, perché il ragionamento che faccio io, dopo voglio sapere un po' cosa ne pensi tu, è vero, viene da un campionato effettivamente di un livello più alto, su quello non c'è dubbio. Ritengo che Italia, Germania e Spagna siano oramai, stiano un po' pareggiando i livelli, e la Champions ne è una dimostrazione, soprattutto per certe squadre. Però io ritengo anche che il bello del calcio, soprattutto in Europa, ma anche si potrebbe dire nel mondo, è che stato che va è il tipo di calcio che trovi. perché ritengo che uno come Lukaku, per dire, in Inghilterra abbia fatto fatica, ma neanche troppissima, perché comunque ha segnato anche tanto in Inghilterra, a livello di prestazioni non è stato fantastico, però un attaccante deve segnare, e segnava. E in Italia invece sia un punto di riferimento per una squadra e sia uno dei campionati dei attaccanti bomber per eccellenza, ma effettivamente Lukaku è uno di quelli che richiama di più la tipica punta italiana, ovvero una
fisica,
gli passi il pallone e lui lo tiene a costo di morire, lo tiene e gli distribuisce gioco, fa andare avanti la squadra, la fa alzare, prende fallo se deve prenderlo. E effettivamente secondo me è un giocatore nato per giocare in Italia, molto meno in Inghilterra, dove in Inghilterra c'è tanto tatticismo, per l'amor di Dio, ma non come da noi, si corre molto di più e Lukaku non è proprio famosissimo per la corsa. E Lukman uguale, Lukman in un modulo come quello di Gasperini trova molto più spazio e molta più prolificità a livello di gol rispetto che in Inghilterra, e in Inghilterra giocava a Leicester.
E non proprio esattamente l'ultima squadra, anche se ha avuto un'inflessione, diciamo.
O Vlahovic anche al Torino.
Sì, non è facile, secondo me conta tanto le caratteristiche che un allenatore vede in quel giocatore, perché la Premier è un certo tipo di campionato, come hai detto tu, no? C'è un certo tipo di cultura, c'è un certo modo di interpretare il calcio anche a livello di arbitraggio sostanzialmente. L'Italia è un'altra cosa, è molto più tattica, imballata, no? La vediamo almeno così, no? Il nostro campionato. Secondo me conta tanto come l'allenatore che riceve il giocatore che arriva dalla Premier vede il ruolo nello scacchiere tattico sostanzialmente del giocatore. Quante libertà può prendersi, quanto può svariare, quanto deve essere legato allo schema tattico. Motivo per cui secondo me forse i difensori inglesi sono quelli che farebbero più difficoltà in un campionato come quello italiano, in cui devono essere molto imballati, molto chiusi, molto stretti, a meno che non si tratti di squadre che giocano di solito con la difesa a tre, in cui c'è sempre il giocatore della linea a tre centrale che si permette l'exploit in avanti, no? Però forse sono quelli che pagherebbero. Per esempio, come lo vedresti un Maguire in Italia?
Disastro.
E metti caso invece che risorge, come
io te lo dico, per me in Italia tanti giocatori, secondo me non si conta una cosa, non voglio essere una persona che adesso fa un discorso un po' situazionalista, non so se esiste la parola situazionalista, però nel caso l'ho coniata io in questo momento.
Aspetta che chiamo l'Accademia della
Crusca. Della Crusca, petaloso. No, però allora, 16 squadre sono agli ottavi di Champions, 5 squadre, quindi 5 allenatori sono italiani. È un dato di fatto che l'Italia sia uno degli stati che più esporta calcio, anche proprio come allenatori. Se poi contiamo allenatori come, non so, De Zerbi, per dire, insomma, in campionati, soprattutto quelli d'elite come la Premier, l'allenatore italiano va tanto. Pensa poi anche in altri campionati come Ancelotti al Real, per dire, Gattuso al Valencia. Insomma, noi esportiamo tanto calcio come mister. Io sono dell'opinione abbastanza poco modesta che abbiamo gli allenatori tra i più bravi al mondo, ma soprattutto anche tra i più empatici.
Sì.
Io penso che un allenatore italiano sappia quasi sempre come trovare la chiave di volta per farti giocare bene un giocatore, o quantomeno collocarlo nel posto giusto.
Sì, effettivamente noi abbiamo una buona gestione dello spogliatoio di solito, anche perché tendiamo, almeno l'allenatore italiano tende a non distaccarsi completamente dal gruppo squadra, no? Anzi, tende a diventare un certo tipo di personaggio, come lo è diventato Ancelotti per tutte le sue squadre, anche se leggevo che effettivamente Ancelotti cercava con difficoltà di tenere la distanza e la formalità da allenatore, ma con la sua simpatia naturale gli veniva difficile riuscirci, perché tutti i giocatori inevitabilmente lo trovavano simpatico e si trovavano bene con lui, lo facevano
stare
simpatico, no? È una caratteristica quella là, e infatti secondo me coccia tanto vedere come quei giocatori che adesso sono allenatori, che hanno dimostrato tanta grinta come Gattuso, quei giocatori là che ti aspetti che abbiano lo spogliatoio in pugno sostanzialmente, no, con aggressività, non funzionino per qualche motivo, e funzionino molto bene invece i giocatori che hanno una certa comprensione proprio a livello chiamiamolo empatia, ma secondo me c'è dietro una grossissima intelligenza nel capire ogni personalità, nel capire la giusta amalgama, no? E noi però qua in Italia abbiamo ancora tanto il mito in realtà del duro allenatore sergente che sa tenere tutto lo spogliatoio di liga. Secondo me quello non funziona più in una in un'era di calcio in cui l'individuo è molto più tutelato, forse anche troppo in certi casi, no? Però sì, secondo me sono d'accordo anch'io, cioè noi esportiamo allenatori che hanno una buona preparazione a livello umano e magari qualche carenza tattica in più è quella la dobbiamo importare, come la importa Gasperini, come la importano altri allenatori che hanno portato stili di gioco che qua in Italia prima non c'erano, no? Però a livello umano siamo su un altro livello ed è quella proprio una tradizione nostra.
Però guarda, chiudendo questo discorso, non me lo nessuno mi toglierà mai la soddisfazione di vedere il Leicester di Ranieri che vince lo scudetto con un catenaccio all'italiana vecchia maniera, perché alla fine gira che ti rigira, quando una squadra o italiano con un allenatore italiano sa fare bene un catenaccio, non ce n'è per nessuno.
Non ce n'è, puoi partire dalla squadra della Championship appena esatto. promossa, puoi fare quello che vuoi.
Tanto lo schifiamo noi stessi italiani il catenaccio, sì. Però alla fine gira che ti... Vedi anche col Barcellona, l'Inter a Milano contro il Barcellona ha sfoderato un catenaccio vecchia maniera a tratti... imbarazzante nel senso positivo del termine, esatto. perché ha funzionato,
era palesemente sì. quello, ma non lo Scardini purtroppo è ancora una delle formazioni più famose per un certo motivo, no?
Quindi insomma alla fine Forza Italia.
Non quest'anno ai mondiali, ma insomma
solo non quest'anno.
Solo non quest'anno per adesso.
Mamma mia, che triste. Passiamo al Milan che insomma lo Spezia fa sempre faticare il Milan.
Gottismo. Povero Gotti.
Forse è ancora più tre della serie. Io credo in Gotti. Non so se lui ci crede ancora, però.
Ma Gotti ci crede sempre. Guarda, me ne hanno parlato bene ovunque, quindi mi dispiace in realtà dei risultati dello Spezia, però insomma non è ancora detto nulla.
No, però scherzi a parte, lo Spezia ha dimostrato a San Siro di essere una squadra che c'ha delle idee. Effettivamente il lavoro di Gotti si vede. Secondo me lo Spezia ha raccolto molto meno di quello che doveva raccogliere.
Peccato per Nzola, sostanzialmente, perché è un giocatore che si è un po' perso dopo l'inizio allo Spezia, segnava tanto, era molto incisivo, dopo con Italiano ha avuto quell'inflessione, non mi ricordo se c'era stato un infortunio di mezzo o qualcosa che l'aveva tenuto fuori dai campi, quando è tornato era... l'ombra del giocatore.
E l'altro anno
veramente.
Con Thiago Motta non ha giocato poco niente.
Anche, esatto. Ed è un po', lo vedo ancora adesso, lo vedo quasi un po' anche come Ebram, che si sta cercando sostanzialmente ancora. Ed è quello che manca un po' lo Spezia, un buon centravanti che sappia segnare con prolificità.
Però perde a San Siro contro il Milan, che prova quantomeno a tenere la scia lontana del Napoli, che rimane a più 6. Però effettivamente tra l'Inter che ha perso contro la Juve, l'Atalanta che ha perso contro il Napoli, la Roma che ha perso, insomma, era una giornata di campionato dove il Milan delle sette sorelle attuali era l'unica che non aveva un big match, quindi dovevi fare i tre punti, era obbligatorio. Infatti ne ha guadagnate tre su tre avversarie ed è l'unica rimasta in scia del Napoli, per quanto sei punti siano tantissimi. Però prima o poi lo sbaglierà anche il Napoli nella partita, insomma. Ma è per
non se... le gufate.
Ma cioè. Non è vero, è semplice, è la legge dei grandi numeri.
Ah, ok.
E che cavolicchio. Prima o poi le steccano tutti. Il Napoli avrà il suo periodo di calo come tutte le squadre, presumo, ma se è bravo come lo è adesso avrà così tanti punti di vantaggio da poterlo subire molto bene. Quindi felici napoletani, va bene, fanculo, va.
Fine dell'excursus sul mio commento, torniamo a Milan-Spezia quindi.
Milan-Spezia 2-1, e queste sono le partite come col Napoli effettivamente, Napoli che vince a fatica, qua il Milan avrebbe meritato,
sì,
però era la partita stregata. Ci provi, prendi il palo, ti annullano il gol di Tonali. Poi alla fine Giroud si inventa sto gol in sforbiciata.
Il gol bellissimo, però il passaggio di Tonali.
Al bacio.
Con i capelli così lunghi ho rivisto Pirlo per un attimo, perché è stato veramente i tempi con cui l'ha messo. Ha guardato un secondo, tac, ha messo questa palla a curvare verso l'esterno. Cioè veramente robe eccezionali.
Eccezionale
davvero. Veramente, perché l'ha inventato lui il gol. Cioè, dopo Giroud ha fatto ovviamente una magia, perché la maggior parte dei giocatori cosa avrebbe fatto? L'avrebbe provato con la testa a spizzarla, invece ha follia, attimo di genio, attimo di follia di Giroud che ha regalato 3 punti al Milan, cioè è una squadra veramente bella da vedere. Il Napoli è stupendo, proprio tatticamente, qualitativamente, ma come abbiamo detto l'altro anno, il discorso del Milan è uguale, è una squadra ancora un po' cantiera, ancora un po' incompleta, molto squadra, molto
il
team.
Il Milan appassiona.
Esatto, è consapevole dei suoi limiti e di non essere la grandissima, che comunque però ci prova e non molla un centimetro.
E poi c'è Dio Ibra che veglia.
Esatto. Dall'alto dei suoi comandi con quelle felpe monocolore che sta mettendo ultimamente, però insomma, ci sta.
Okay. Non so quanto farebbe una bella figura la Milano Fashion Week. Però detto questo, è una partita che il Milan vince, porta a casa 3 punti dovuti. Giroud che fa una sciocchezza non da giocatore del
cioè,
della sua importanza, della
un po'
sua...
da ragazzino, però l'ha detto sì. Lui stesso, no? Dopo la partita, anche se ho 30 tot anni, l'animo del giocatore è quello, quando segni dei gol così belli è difficile non lasciarsi trasportare.
Però posso dirti che io il festeggiare togliendosi la maglietta l'ho sempre ritenuto un festeggiamento stupido.
Sì, anch'io, perché è veramente esibizionismo puro,
sì.
Cioè, non ha niente a che vedere con la squadra, non ha niente a che vedere col senso d'appartenenza, è proprio puro individualismo.
Cioè, non so, io piuttosto vado sotto la curva, incito i tifosi, o faccio ammucchiata con i compagni, do 5 a tutti.
Ma anche perché trasmetti la carica, quello di toglierti la maglia, ti giuro.
Vado da Ibra, dico Ibra,
vai da Ibra, prova ad andare da Ibra, che sa già che eri ammonito a toglierti la maglia di fronte.
Ma guarda, penso che Giroud sia uno dei pochi che Ibra rispetta proprio a testa.
Mancasse altro. Sarei curioso di una camera che mostrava Ibra sul gesto di Giroud che toglieva la maglia.
Ibra cam.
Mi immaginavo, ma cosa
cazzo
fatto?
Fai?
Ma
cazzo
cosa fai? Ma tu non giochi prossima, in ogni caso.
Ma Ibra, il regolamento? In ogni caso.
In ogni caso, fallo io con arbitro, tranquillo.
2 turni, non un teore.
Pioli zitto, decido io.
Sì, mister.
Chiaramente le situazioni non sono queste, sono molto peggio. Esatto. Però funziona, quindi va tutto bene.
Perché, come disse il saggio, Milano non è Milan, Italia è Milan.
Italia è Milan, bellissima, bellissima. Non farmi andare avanti perché se no arriviamo, mandate un messaggio ad Akan e comincia a diventare un problema. Quindi, che possiamo dire? Possiamo dire che Maldini non vuole giocare nel Milan.
Sì, perché ha segnato il primo gol... No, non è il primo... Non è il primo gol di Maldini in Serie A.
Forse
è
il primo,
però,
San Siro.
Però è il primo gol di un Maldini contro il Milan.
Ecco, questo non è un bel record. Vorrei l'ha fatto. Beh, il papà sarà stato contento, dai. Insomma,
sì,
il calcio
adesso
moderno.
Noi ci ridiamo un po' sopra, però è un bel momento.
Sì. Anche
penso
comunque...
che a San Siro sotto gli occhi del papà sia una cosa.
Ma aveva già segnato, forse non a San Siro, mi ricordo.
Aveva segnato contro lo Spezia l'altro anno.
Ecco, evidentemente lo Spezia ha qualcosa in Maldini, o Maldini ha qualcosa nello Spezia, però insomma, vabbè.
Quote societarie.
Addirittura dice che lui usa il figlio per seminare un po' di Milan.
Esatto.
Interessante.
C'è un po' di Milan in te. No, adesso chiudiamo con una domanda seria. Quanto spaventano questi 6 punti che staccano il Milan dal Napoli al Milan?
Onestamente poco, perché c'è una pausa nazionale, ne abbiamo parlato tutto il podcast, è veramente poco determinante a questo punto. C'è tutto il tempo per il Napoli di farsi spaccare tutta la squadra e di mandare in depressione il resto, quindi c'è tutto il tempo per il Milan di recuperare e di fare qualunque ribaltone possibile. Secondo me non è determinante, è una bella anteprima di quello che potrebbe essere il ritorno, però essere campioni d'inverno è una situazione un po' complicata.
Sì, spesso. Vuol dire tutto e niente.
Esatto, no? È un po' come essere campioni d'agosto a un certo punto, ha dei valori diversi chiaramente, però non vuol dire ancora nulla, quindi io non me la sento di dire che vuol dire neanche nulla avere già 6 punti di distacco.
Però c'è anche da dire un'altra cosa, più che un però è un aggiungere una cosa al tuo discorso, che effettivamente il Milan è l'unica squadra che ne abbiamo visto quest'anno mettere in seria difficoltà il Napoli, perché ci ricordiamo sempre che Milan-Napoli, vince il Napoli, ma là avrebbe meritato il Milan di vincere, poi ovvio che il risultato è ciò che conta alla fine, però è l'unica squadra che ne abbiamo visto mettere in seria difficoltà il Napoli, più del Liverpool che l'ha battuto 2-0, perché... Il Liverpool-Napoli 2-0 è una partita dove qua al contrario magari perdeva comunque il Napoli, il Napoli meritava di fare almeno un gol, ha giocato secondo me a tratti meglio del Liverpool, poi alla fine è andata come è andata. Però parliamo il calcio, esatto, però parliamo dell'unica squadra, il Milan, che ha messo al momento in serie difficoltà il Napoli. Vediamo insieme a Cremonese e Bologna.
Notevole per la Cremonese.
Però insomma, vediamo. Allora, in conclusione, perché noi cerchiamo sempre di dedicare un piccolo spazietto anche alle parti basse della classifica, che vedono protagoniste, purtroppo per loro in negativo, Sampdoria, Cremonese e della Sverona, c'è stata una bellissima partita che non se l'è filata nessuno, soprattutto in una giornata come questa con certe partite, che è Salernitana-Cremonese. Ma vogliamo fare un plauso a queste due squadre?
Sì, decisamente, anche perché portano un po' del bello della Serie B in Serie A, ovvero l'esplosività, la dinamicità, gol, magari anche errori, però che rendono la partita viva almeno e non bloccata tatticamente. Partita bellissima a livello di emozioni. Magari dopo l'allenatore di turno potrà dire elencarmi tutti gli errori, però il bello del calcio è anche vedere le conseguenze dell'errore, non improvvisamente il fallo tattico o queste cose qui, insomma, c'è il calcio vivo e movimentato.
La Recchi, lo stadio della Salernitana, sembrava San Siro tutto il secondo tempo.
Beh, ma già l'altro anno hanno dimostrato che comunque il tifo della Salernitana ci sta in Serie A.
Sì, 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 ma è una squadra che deve stare in Serie A, merita per la tifoseria. Ci sono certe tifoserie che meriterebbero la Serie A solo per come sono costituite.
La Sverona, cosa nella no, niente.
Ancora, quest'anno nelle Serie A c'è ancora. Sì. Dovete cercare di far sì che perduri.
No. Cioè, no. Sì.
Comunque il risultato molto onesto, 2-2, segnano Ocherecche per la Ocherecche e Ciofani su calcio di rigore, Ciofani per la Cremonese, e per la Salernitana invece c'è il gol di Piontek e di
Koulibaly.
L'Assana Koulibaly su un bellissimo assist di Candreva, tra l'altro, che si dimostra calciatore che ha scelto, penso lui, di giocare in queste squadre qua, però è nettamente ancora un giocatore che potrebbe tranquillamente giocare dalla Fiorentina in su.
Che a Busquets ricorda un po' Xavi, ricordiamo.
Esatto. Busquets su Twitter ha fatto l'applauso al gol di Candreva contro la Lazio.
Ed è cosa che...
Bellissimo, tra l'altro, bellissimo.
Sì, 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 bellissimo.
Ma Candreva c'ha una qualità, ragazzi, che non capisco perché dall'Inter sia passato alla Samp e dalla Samp alla Salernitana. Sarà una scelta di vita, non lo so. Però ieri a vedere Salernitana Cremonese, per me Candreva man of the match, perché puliva tutti i palloni, ma soprattutto non ne ha buttato via uno, e chiude la partita anche con un assist.
Esatto.
Era incredibile, tu passavi la palla a lui e non era mai buttata via. Cioè, ci sta che un giocatore sbagli ogni tanto. Io non mi ricordo un errore di Candreva ieri.
No, Candreva è veramente pulitissimo, ma è sempre stato un giocatore veramente preciso.
Da un suo cross un po' sbilenco nasce il gol dell'1-0, e con un suo assist la Salernitana va sul 2-1. Quindi insomma, complimenti alla Salernitana per il mercato che ha fatto, perché è arrivato Candreva e non solo, Piontek e tanti altri. E complimenti a Candreva, complimenti a Nicola, ma la Cremonese del Vini dimostra, secondo me, e poi dimmi tu cosa ne pensi, di essere la squadra tra quelle tre in fondo alla classifica che ha raccolto molto, molto, molto meno di quanto avrebbe meritato.
Sì, 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 decisamente. È il Venezia dello scorso anno, sostanzialmente. Ha avuto degli inizi un po' in difficoltà, diciamoli così, ha raccolto, come hai detto tu, molto meno rispetto a quello che meritava, ma secondo me partite come queste dimostrano che il valore della Cremonese è ancora un po' latente, no? Che secondo me potrebbe esplodere magari in un big match di quelli là che fanno affondare la sfortunata di turno Inter o Juventus, quella che sarà. Però secondo me sì, è un peccato, perché dopo queste squadre rischiano veramente di condizionarsi e di cominciare un percorso che porta alla retrocessione, e non glielo auguro onestamente, cioè mi tocca augurarglielo per un motivo da tifoso della Sverona, ma è una squadra che spererei di vedere ancora in Serie A il prossimo anno insieme appunto alla Salernitana, perché hanno dimostrato che le partite le sanno fare.
Ma che bella che la maglia grigio-rossa, a me piace tantissimo.
È il simboletto che disegnano sulla gazzetta, che è tipo un torroncino, quello là, il bellissimo.
E fa molto calcio di altri tempi.
Sì, esatto, è molto old style, sì. Mi piace, vintage.
Esatto, però è bello, le vogliamo bene anche per questo. Poi a me piace molto Alvini come allenatore, devo essere sincero. È la Cremonese che è l'unica squadra a non aver ancora vinto. 6 pareggi, 6 punti, il resto sconfitte. Però, insomma... Guarda, io ecco, non voglio fare il Mourinho della situazione, ma preferisco 6 pareggi e sette sconfitte, no, sei pareggi e sì, sette sconfitte, la matematica è difficile, sì, per me, sì, piuttosto che averne vinte due e averne perse 11.
Beh, quello sì, ovvio, ovvio, sì,
sei pareggi, sì, vuol dire che è una squadra comunque se la gioca, non è scontato che perda per, esatto, per l'avversaria.
Basta solo incoccare un po' la serie di risultati positivi, no? È inutile che mi indichi 5 punti, lo so, volevo evitare, dire 6 punti, boh, non è male, dovrei guardare in casa mia. Insomma,
ma per tua fortuna abbiamo finito il tempo, meno male. Non occorre parlare della squadra.
Anche perché
oggi
c'è poco da dire, solo insulti però, insomma.
No, non fare il tifoso, dai, so.
Come no? Hai visto Magnani, anche protesta.
Ovviamente un rosso che aveva preso Glick in un derby, che c'era Bergamo, che diceva e protesta pure, protesta.
Sì, è vero, sì, è protesta pure, incredibile.
Che era, aveva fatto un'entrata killer, sì. Glick. Vabbè. Ragazzi, noi siamo arrivati alla conclusione del podcast. Vi salutiamo come sempre ricordandovi la classifica con la quale vi lasciamo e le partite che fra pochi giorni, perché c'è l'infrasettimanale, fra pochi giorni andremo a commentare. La classifica con la quale vi lasciamo vede l'Hellas Verona ultimo con 5 punti, la Sampdoria e la Cremonese 18esima e 19esima con rispettivi 6 punti, Lecce Spezia 16esima e 17esima con rispettivi 9 punti, Monza 15esima con 13 punti, Empoli 14esima con 14 punti, Sassuolo 13esima con 15, 16 punti pari merito, 11esima e 12esima Fiorentina e Bologna, Salernitana e Torino 17 punti a testa, nona e decima in classifica, Udinese 23 punti, ottava, arriviamo in zona conference al momento, settima l'Inter 24 punti, zona Europa League, sesta e quinta 25 punti pari merito, Juventus e Roma, quarta con 27 punti insieme alla Lazio, terza con 27 punti anch'essa Atalanta e appunto Lazio, secondo il Milan con 29 punti e primo il fantastico Napoli che vincerà lo scudetto con 35 punti.
Se non vince ti conviene correre, ma cioè...
Avrei dovuto correre anche con i milanisti l'anno scorso, perché io l'ho...
È malata io l'ho non è sempre domenica.
Mi andrà bene anche quest'anno.
Per esempio per l'Hellas Verona sarà sabato il prossimo anno, quindi...
Io sono il Paolo Fox del calcio,
dopo aver imbroccato il 2020, anche quella non è una gran previsione, perché non so se qualcuno si ricorda la previsione.
Sì, deve essere un anno fantastico.
Esatto, sì.
Le partite che andremo a commentare la prossima settimana, sì, fra 3 giorni, sì. Lazio-Monza, Hellas-Verona-Juventus, Torino-Sampdoria, se non vincete, Inter-Bologna, Fiorentina-Salernitana, Sassuolo-Roma, Lecce-Atalanta, Cremonese-Milan, Spezia-Udinese e Napoli-Empoli. Matteo, carissimo Apostoli, grazie per essere stato con me in questa puntata di TSS Racconta la Serie A.
Grazie a te Alex, come sempre.
E grazie a voi ascoltatori per essere stati con noi in questa oretta abbastanza piacevole, credo.
Sì, sì,
vi auguro un buon calcio, ricordandovi che il Napoli vince lo scudetto.
Forza Hellas.
Allora, dico forza Toro. Ciao a tutti!